We're told that after the war the Nazis vanished without a trace, but the Italians, the fascists, still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45, but they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Was Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialise.
So why did they all come out of the woodwork
on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies.
12 e 23 minuti, con qualche minuto di ritardo andiamo a iniziare anche per questo giovedì Miss Pavlicenko, l'osservatorio antifascista di Onda Rossa, la trasmissione che raccoglie l'eredità di Maldestra da questi microfoni, e andiamo oggi a parlare di, ovviamente andiamo a fare qualche valutazione, superata questa prima decade di mobilitazioni del cosiddetto movimento 9 dicembre o forconi, evidentemente situazioni più, una situazione un po' più variegata di quella che i media ci propongono. Ieri siamo andati alla prova dei numeri per questo movimento, che abbiamo già avuto modo di commentare brevemente nelle scorse puntate, e che insomma alla prova dei numeri non sembra aver rispettato gli impegni che erano particolarmente roboanti dalle, a partire a giudicare dalle quelle che erano le chiamate alla rivoluzione dei vari Calvani e altri leader nazionali del movimento. Nel frattempo abbiamo avuto anche l'iniziativa di Casa Pound, che aveva portato all'arresto del proprio leader attuale Simone Di Stefano, e che sembrerebbe un po' essere forse l'elemento di maggior interesse di questa, per ovviamente chi osserva questo movimento da un punto di vista anche di inchiesta antifascista, un'iniziativa che ha in qualche maniera portato all'incasso il movimento neofascista, in particolare la sua sezione romana, e che ieri un po' si ha replicato con una mobilitazione, per, diciamo, nella media bassa, decisamente nutrita, quella proprio della presenza esplicitamente neofascista all'interno di Piazza del Popolo.
Ma sì, diciamo che se quella di ieri doveva essere l'occasione per l'estrema destra di sciogliersi, diciamo, in una sorta di movimento di massa, no? Per nascondere il proprio minoritarismo, ma in qualche modo incanalare verso contenuti politici di un certo tipo, questa protesta è accaduto esattamente il contrario. Cioè a metà pomeriggio l'impressione in Piazza del Popolo è che fosse una sorta di piccola festa di famiglia. Ci saranno state forse un migliaio di persone che non avevano direttamente a che fare con i gruppi organizzati dell'estrema destra, molti dialetti del mezzogiorno, molto, molto pugliese, molto campano, insomma persone che a prima vista non sembravano organizzati con quei gruppi, ma poi c'erano interi spezzoni e c'erano, come dire, tutta la dirigenza della, se così la vogliamo chiamare, del neofascismo, da Dinolfi a Tilger, Merlino, Di Luia sul palco, insomma, no? Che, come dire, Dinolfi piazzato in mezzo alla piazza, che salutava tutti, nemmeno fosse il sindaco, diciamo, della piazza. Cioè questo per dire che se ieri i fascisti volevano provare a dimostrare che sono forti perché riescono a stare dentro un movimento di popolo, hanno dimostrato invece quanto sono deboli, e forse, ma qui non lo so, e non hanno fatto nemmeno un gran favore ai forconi, perché il problema è che chi si preoccupava di questa piazza romana, dove, diciamo, la moltiplicità di piccoli sittini, iniziative, blocchi stradali che ancora ci sono nel paese, dessero una, diciamo, si dessero un'organizzata, una visibilità unica, hanno sbagliato i propri conti, cioè non è un caso forse che una parte di questo movimento di protesta dalla Sicilia o dal Veneto abbia detto calma con la piazza, perché la piazza è una conta immediata ed è una conta che, se diciamo, ti vede a fianco dei personaggi che c'erano ieri, insomma, sicuramente non aiuta. In più, e mi fermo, diciamo, c'è anche un elemento: Casa Pound continua a dire una cosa, cioè continua a dire usiamo i forconi per fare cosa, in realtà per andare alle elezioni anticipate con cosa? Con una legge proporzionale. Cioè Casa Pound in qualche modo dice noi che magari l'1% forse, ma insomma stiamo ridendo, ma diciamo di sì, lo riusciamo a prendere, magari con un 1% mandiamo uno dei nostri ragazzotti in Parlamento. Cioè questa sembra poi la grande interesse per il malessere degli italiani. Ecco, insomma, si è visto un po' questo, io credo, ma è un'impressione.
Questo anche si evince un po' dalle interviste che hanno tempestato Di Stefano appena arrivato in piazza, e parlava quasi esclusivamente del rispetto del tricolore e dello scioglimento delle camere necessario per andare a nuove elezioni. Sembra confermarsi la teoria che abbiamo appena esposto. E presenti appunto come organizzazioni, oltre ai singoli nominati prima venuti a animare la piazza, Casa Pound e Forza Nuova, anche se non pubblicamente, che sono venuti a partecipare anche con le loro componenti giovanili. E, Casa Pound appunto, come dicevamo anche prima, forte di un'iniziativa fatta qualche giorno fa, di cui portavano addirittura uno stendardo in piazza con rappresentazione di Stefano sul balcone della sede dell'Unione Europea a Roma, che lanciava la bandiera ai suoi uomini in fuga inseguiti dalle forze dell'ordine. E chiaramente il quadro che delineavamo prima, gruppi organizzati che arrivano in piazza, su cui l'attenzione dei media si va a porre e che sembrano anche abbastanza estranei a molti dei partecipanti di una piazza comunque non molto piena. Gli stessi giornali parlano di flop o di manifestazione senza un gran risultato. E si evince un po' questa differenza, accettando loro di andare chiaramente solo le bandiere tricolore, che è parte del loro immaginario e di quello che hanno portato avanti anche nelle iniziative verso questa manifestazione, e non sappiamo se proseguiranno. Sono venuti appunto principalmente nei due blocchi, diciamo prima, facendo scene con fumogeni, fumogenate tricolore, cori e striscioni che chiaramente rimandavano l'immaginario di destra, dell'estrema destra, che sicuramente non tutti i forconi in piazza hanno capito, ma neanche viene il rapporto. Poi le considerazioni in generale sulla manifestazione sono anche tante altre. Noi che guardiamo appunto la partecipazione dell'estrema destra, penso che questo ci sentiamo di dire.
Sì, e magari anche per andare a chiudere, il punto qua è ovviamente quello anche di vedere a quale poi è la residualità, fondamentalmente almeno nella piazza romana, che hanno avuto le componenti altre rispetto a queste organizzate, e quindi anche penso faccia bene fare un po' una valutazione sul fatto che, mentre per i neonazisti capitolini il sempre ben poco nutrito presidio di Piazza dei Partigiani è stato una sorta di mecca in cui andare in pellegrinaggio, ma solo quando la visibilità mediatica garantiva comunque una copertura dignitosa, ovviamente insomma penso che la strumentalità non ci contraddistingue e va anche un po' assunto per quello che è una delle effettivamente tante forme di insoddisfazione che si stanno radicando in un paese che è obiettivamente ridotto a un disastro sociale talmente diffuso che trasversalmente colpisce tutta la società. Shooks, like their hands in the public eye. Outrage backstage, they all be buddy buddy. Lovey dovey, trying to get that bloody money. A rack was the punching bag to the state's jeans. E poi vediamo, magari chiudiamo sulle valutazioni dell'estrema destra in questo momento dei forconi, come Casa Pound e Forza Nuova portino avanti le mobilitazioni verso la manifestazione di ieri e quello che seguirà, e una nuova linea anti-UE ben marcata,
con delle differenze anche da diversi gruppi di estrema destra europei, e alcuni che appunto puntano già tutto sulle elezioni europee che ci saranno la prossima primavera. Adesso che i gruppi italiani, per inserirsi in questa mobilitazione che punta al tricolore, alla patria, all'essere italiani e a un'opposizione all'Unione Europea, vanno addirittura a rubare la bandiera dell'Unione Europea nella sua sede nella capitale italiana. E immagino sia una scelta da tenere sotto attenzione, che effettivamente in questo momento fa differire un po' i gruppi italiani dagli altri gruppi europei. Il sole non sorge a Bruxelles, sono degli striscioni di ieri. Chiaramente il furto di cui è stato accusato Simone Di Stefano sono simboli di questa linea anti-UE che i neonazisti nostrani stanno intraprendendo in queste giornate, durante queste mobilitazioni. Stiamo un po' a vedere. Like a I don't fit in the group of a political suit. It takes a minimal truth, making criminal loot lick off the roof like reindeer. It's unbelievable, Jesus, unconceivable reasons, unretrievable seasons of freezing when it should have been warmer. Obama don't work, then I'm good on the corner. Rhyming barber, follow me, prime-based farmers. Programs that woodcut, cross state loggers. Motherfuckers better wake up, don't dare reform. They made a joke of the government like a berry pool. Compare the cause, justice is the rarest thought. You think it's free, but your PD prepared your laws. They work in the same building, exchange millions of civilians every day. Cage them and stay billing them, waiting to age killing them, revealing when they vision vanish. How do you make parole living on a prison planet? Revolutionary news. Revolution had a movie, I'll be theme music. I've been observing, I'll never be subservient. Die for the principle, stand for the whole. Revolutionary news. Revolution had a movie, I'll be theme music. I've been observing, I'll never be subservient. Documented, I meant it. Every day of the week, I live in it, breathe in it. It's more than just fucking believe. E andiamo a raccontare un'altra notizia recente del 14 dicembre scorso, appena passato, l'iniziativa Non Nazi in My Town a Venezia, dove reti antifascisti del nord-est sono andati a opporsi alla manifestazione di Forza Nuova che doveva sfilare nelle strade e canali di Venezia. E in circa 300 sono presentati alla stazione e scortati dalla polizia, ma gli antifascisti già li aspettavano lì e ci sono stati scontri prolungati nel pomeriggio del 14 dicembre scorso con le forze dell'ordine, che hanno impedito la manifestazione, il corteo di Forza Nuova, e non hanno permesso ai manifestanti neofascisti di uscire dalla stazione, se non poi scortati con un battello con cui hanno raggiunto la piazza dove dovevano iniziare il loro corteo. Tutto è documentato da video e comunicati che appunto ribadiscono la natura antifascista di Venezia, delle città vicine, e espressa anche dalla solidarietà stessa degli abitanti che incitavano i manifestanti antifascisti a continuare la loro azione per impedire una manifestazione che non era sicuramente gradita nella città sull'acqua del nord-est. Quindi un altro atto che sancisce come il Veneto, per quanto sappiamo popolato da gruppi di diversa diverso livello di estremismo di destra sappia rispondere con dignità e forza e sappia resistere a questi tentativi che continuano a essere portati avanti da gruppi come Forza Nuova. Comunque erano pochi di più gli antifascisti, si è visto sulla piazza come Forza Nuova non era gradita a Venezia e non resterà, e resterà non gradita anche nelle prossime occasioni.
E se ci sente abbiamo un collegamento. Pronto?
Pronto?
Pronto, ci senti? Ciao?
Sì, sì, ciao.
Allora,
ciao.
Buongiorno. Allora, un collegamento che per quanto in italiano viene da Parigi, da un compagno che è attivo nella capitale francese, uno dei compagni di Clément Méric, ricordiamolo ucciso dai neonazisti, un giovanissimo attivista universitario e attivo nelle reti antifasciste militanti della capitale parigina. E il collegamento era per farci raccontare, appunto, ormai sono passati 6 mesi praticamente da quando è stato ucciso Clément Méric, e però Parigi sembra reagire ancora in maniera determinata allo squadrismo, e appunto ti chiediamo a questo punto di raccontarci questi primi mesi senza Clément e quanto questa assenza però è stata anche motore di una risposta al fascismo nella città francese.
E sì, vabbè, su 6 mesi comunque, vabbè, fare una sintesi è complicato, ma diciamo che dopo un primo periodo in cui noi abbiamo dovuto affrontare un'attenzione mediatica abbastanza importante, adesso in realtà il caso di Clément è abbastanza sparito dai media, che poi tra l'altro visto sia come una cosa buona, visto il trattamento mediatico che è stato fatto, ma anche una cosa negativa per noi che comunque continuiamo a portare sia la questione dell'antifascismo latente, anche la questione dei fatti del 5 giugno. E però anche se nel dibattito pubblico il caso di Clément è stato un po' messo da parte, ma magari riprenderà importanza al momento del processo che dovrebbe cominciare tra 6 mesi, credo. Però comunque che il tema della salita dell'estrema destra, delle violenze dell'estrema destra, invece diventa un tema abbastanza centrale dell'attualità qua in Francia negli ultimi mesi, tra aggressioni e importanza sempre più centrale del partito di Marine Le Pen nel dibattito, e crescita di questi gruppi di estrema destra che comunque si stanno sviluppando sempre di più.
Senti.
E in risposta comunque sì, c'è un rinnovo del movimento antifascista, sia quello a cui apparteniamo, un movimento antifascista autonomo che critica anche le forme istituzionali del razzismo e del fascismo, che abbiamo pure visto il governo di centrosinistra qua riscoprire il tema dell'antirazzismo e dell'antifascismo con una visione molto diversa e con sbuchi principalmente elettorali.
Anche perché giustamente immaginiamoci sia un interesse a costruire una sorta di fronte rispetto alle critiche che vengono mosse alla presidenza socialista. Sappiamo che Hollande è al centro comunque di, l'abbiamo commentato già dalla radio, di proteste come quella dei berretti rossi, cose che cercano di quella che è stata la mobilitazione anche proprio intorno ai giorni di giugno, in cui è stato ucciso Clément, rispetto
e anche più prima i movimenti contro il matrimonio gay, che
esatto,
è stato un momento importante pure per questo sviluppo dell'estrema destra con Francia.
Tra l'altro, che per quello che è il nostro osservatorio è molto preoccupante il fatto che la risposta degli antifascisti comunque si situa dentro una ripresa di attività molto frenetica, sia dal punto di vista militante che mediatico. Comunque le figure come Alain Soral o Dieudonné, gli animatori di quello che era un tempo la lista antisionista, e quelle che sono le un po' queste figure liminali fra il neonazismo militante e invece figure poi della scena culturale più mainstream, hanno comunque mantenuto una visibilità nonostante appunto quello che raccontavi essere un allargamento della sensibilità antifascista. So che anche Soral è stato al centro, tra l'altro, di una delle tante risposte all'omicidio di Clément.
Sì, sì, vabbè. In realtà pure questo, l'omicidio di Clément, ha permesso di vedere come, diciamo, la destra radicale e l'estrema destra francese, anche nelle sue differenze, nelle sue strategie, tra chi rappresenta una strategia di moderazione, di istituzionalizzazione, e chi invece gioca la carta del, diciamo, del ribellismo e dell'antisistema, come su certi temi e su un movimento culturale più largo, tutti questi gruppi lavorano insieme, e anche più radicale in realtà, diciamo che l'istituzionalizzazione del Fronte Nazionale, che era stata presentata come, cioè dal Fronte Nazionale come qualcosa che avrebbe ridotto, annichilito i gruppi dell'estrema radicale, in realtà sono due fenomeni che si alimentano reciprocamente, cioè, e che funzionano insieme, diciamo.
Senti, un'ultima domanda. Abbiamo anche in Italia, è arrivata un po' l'eco poi della pressione che era stata fatta sul movimento Terza Via di Serge Ayoub dopo l'omicidio di Clément, alla luce che Esteban Morillo, l'assassino, che a prescindere dal nome assolutamente ispanico, è un neonazista francese, la pressione che era stata messa sulla loro organizzazione aveva portati a cambiare nome e a riciclarsi. E sappiamo che, tra l'altro, Ayoub è il titolare di questo Le Local, uno dei centri di frequentazione più conosciuti dell'estrema destra parigina. Volevamo sapere ad oggi, dopo sei mesi, di questa organizzazione ancora cosa rimane, se ancora è attiva, quale nome ha assunto e quali sono le sue nuove strategie di riciclaggio.
Diciamo che dopo l'omicidio di Clément due organizzazioni sono state impedite dallo Sciolte. Stato, diciamo, rese illegali dallo Stato, e diciamo Terza Via di Serge Ayoub è un'altra organizzazione che si chiama L'Oeuvre Française, di cui appare soprattutto l'organizzazione giovanile che si chiama Jeunesse Nazionaliste, Gioventù Nazionalista, e queste sono le due gruppi che sono stati presi illegali, sapendo che molti altri gruppi anche violenti invece non sono stati, e anche per questi gruppi in realtà la conseguenza è che non esiste più il sito internet, ma i gruppi esistono ancora, e anzi le violenze, le aggressioni, che siano aggressioni contro donne musulmane che portano il velo, aggressioni omofobe, tutto, anche contro ragazzini di colore, queste aggressioni si moltiplicano proprio perché questi gruppi si sono radicalizzati e sono, diciamo, spariti da queste forme di apparizione pubblica, ma comunque continuano ad esistere, soprattutto nella violenza, diciamo,
con la pratica proprio squadrista, che
le aggressioni già nei mesi che precedevano la morte di Clément erano sempre di più, e in questi ultimi tre mesi si moltiplicano, cioè praticamente non c'è una settimana in cui non si sente che da qualche parte in Francia c'è stata un'aggressione che molto spesso coinvolge anche direttamente militanti di queste due strutture che non dovrebbero più esistere, diciamo.
Va bene, non so se hai qualcos'altro da aggiungere per raccontarci un po' quello che si muove a Parigi. So che tra l'altro ci sono state iniziative in giro per la Francia, Lione, nei giorni scorsi.
Adesso il 5 dicembre erano i 6 mesi, ci sono state sì iniziative un po' dappertutto in Francia, a Parigi attacchinaggi grossi, apparizione di una situazione antirazzista diciamo autonoma. 8 dicembre, qua ultimamente quest'ultimo weekend c'è stato un festival antifascista a Lione, sono stati vari gruppi delle città francese che hanno pure permesso di fare incontri diciamo di questa nuova generazione, perché c'è pure diciamo una nuova generazione antifascista che sta apparendo da 3-4 anni e che aveva ancora bisogno pure di incontrarsi a livello nazionale, perché cioè di rinnovare i legami che esistevano già prima, che erano stati fatti dalle generazioni precedenti, diciamo. Lione è stato un momento abbastanza importante per quello.
Tra l'altro è una città rappresentativa, Lione, almeno anche a livello di...
E Lione tra l'altro che è una città molto molto importante dal punto di vista di questo sviluppo dell'estrema destra, una delle capitali dell'estrema destra in Francia, dove ci stanno più aggressioni e più gruppi presenti.
Ricordiamo la tifoseria del Lione era stata tra l'altro poco fa, come pochi mesi fa, coinvolta in una giornata di incidenti a Bilbao, dove invece sappiamo insomma il circuito del che segue l'Athletic è decisamente schierato in termini antifascisti, e ovviamente la provocazione dei sostenitori dell'Olympique Lyonnais insomma non è stata ben accolta da quelle parti. Va bene, ti ringraziamo.
Sono io che ti ringrazio.
Un abbraccio a te, a tutti, ovviamente a tutti e tutte le compagne di Clément, e ovviamente la vicinanza della radio e la disponibilità a qualsiasi tipo di aggiornamento. Un abbraccio.
Grazie a voi e buon lavoro, no?
Grazie. Ciao.
Ciao ciao. Pain and punishment, fame is nothing, the government aim is to blame all of us in the rap game. I ain't even having none of it.
50 cash with mass, weapons and tear gas. I promise you we'll find Osama's ass. Get deep in Vogler, snatch a Whitey Bulger and show you that it's all a game. Politics is all tricks, like David Blaine. While my inner city fight through rough terrain, I'm from the hood and I ain't never been a liar. And none of my peeps ever died from friendly fire.
What?
Pit bulls are our favorite dogs, cause we don't want no Portuguese water dogs. Government is all snakes and rats. Who ain't never felt the kickback from a hard gat? It's easy to tell other cats what to do. I done been bars hard for years with my crew. Dance to my old drum and stay steady. Coming for us, get your riot gear ready.
Get your riot gear. We all pioneers of pain and punishment. Fame is nothing when the government aim is to blame all of us in the rap game. I ain't even having none of it. Get your riot gear. We all pioneers of pain and punishment. Fame is nothing when the government aim is to blame all of us in the rap game. I ain't even having none of it.
6 days of rioting left behind scenes reminiscent of war-torn cities. More than 100 square blocks were decimated by fire and looters, and few buildings were left intact. Firemen were harassed by snipers and brick-throwing hoodlums as they attempted to control the fires, many of which were left to burn themselves up. Firemen were later issued black suits of bulletproof mesh to protect them from snipers who continued to shoot from rooftops. It took the appearance of 14,000 troops to bring an end to what leaders called insurrection by hoodlums.
Even with my own family, a lot of them just didn't understand addiction. Addiction is in everybody's home, and it's not to be judged that.
Sober like a soldier on active duty, that's how I'm run out like a casualty or a victim. Had to rescue my lungs from the Duchess of Switzerland. Cut off the shots of Patron to save my kidney and liver. This is an animal for help, a lifelong mission. I see the victory. Discipline will conquer addiction. It don't matter if the dope is from the street or prescription. My perimeter secure is contraband for my system. I ain't dipping no sherm, I ain't sipping no syrup. I ain't killing myself. I love the man in the mirror. Had to put out the pot. No puff, just pass. I ain't judging nobody.
E visto che siamo all'ultima trasmissione per il 2013, perché sì, ai noi, per voi che ci ascoltate, insomma, copiosi, ci risentiremo solo l'anno prossimo, siamo, diciamo, a quello che si fa tradizionalmente in vista delle feste di Natale. Non sono consigli per gli acquisti, insomma, ma parliamo di qualche libro che può essere interessante, che ha la più varia, diciamo, attinenza con le cose di cui si parla Miss Paulicenko. Partiamo con un riferimento, un omaggio più o meno diretto a Peter O'Toole, lo saprete tutti, che è scomparso qualche giorno fa. Perché? Perché Peter O'Toole è stato interprete tra i tantissimi suoi film di un film che un tempo, diciamo, era annoverato nelle piccole hit degli antifascisti dal punto di vista della cultura cinematografica negli anni 60, insieme a un altro film che è la traduzione cinematografica del dossier Odessa di Frederick Forsyth, quindi il romanzo che racconta, diciamo, la riorganizzazione dei nazisti dopo la seconda guerra mondiale. Beh, il film di cui è protagonista Peter O'Toole è un film del 67 che si chiamava La notte dei generali, forse qualcuno lo avrà visto tra gli ascoltatori e o tra noi, in cui O'Toole, con la sua faccia da spiritato, insomma, come era abituato a mostrarsi al cinema, interpreta la parte di un generale, il generale Tanz, che è un generale assassino e che in realtà durante tutta la sua carriera, che inizia nel rastrellamento e poi nella distruzione del ghetto di Varsavia e finisce nel dopoguerra con i gruppi che cercano di riorganizzare, diciamo, quella che poi potrebbe essere diventata l'NPD, le fila dei neonazisti, semina, diciamo, il suo percorso di guerriero nazista e poi appunto di neonazista, di leader dei neonazisti, di una serie di omicidi. In realtà quella storia, che era un romanzo pubblicato in Italia da Garzanti tanti anni fa, l'autore si chiamava Hans Helmut Kirst, non è che abbia scritto molto altro, ma il libro si trova ancora, probabilmente si trova anche d'occasione, quindi insomma, semmai è un acquisto che non vi costa troppo. Che cosa raccontava? Raccontava in qualche modo come il nazismo avesse il suo doppio, ma non era un doppio, la realtà era una metafora, in una sorta di serial killer ante litteram, no? E quindi in qualche modo questo generale Tanz, simbolo del fanatismo nazista, altro non era che uno psicopatico, ed era insomma una chiave abbastanza interessante di racconto di quel tipo di fenomeno. Questa vicenda di un nazista assassino e di indagini di tipo poliziesco, noir, come si dice oggi, all'interno delle vicende della Seconda Guerra Mondiale o della Germania nazista, in realtà è un piccolo ma copioso filone, diciamo, della narrativa, nel senso che ci sono già alcuni capisaldi, ci sono già alcune figure importanti, ne citiamo alcune soltanto per farvi capire appunto che è un fenomeno interessante e anche abbastanza curioso. C'è un libro che si chiama che è un libro di un autore tedesco, Volker Kuscher, in cui c'è un commissario, il commissario Rath, che inizia le sue indagini nella Berlino degli anni 20. È la Berlino in cui da un lato si immagina una rivoluzione bolscevica, dall'altro arriva la repressione violenta dei neonazisti, in un clima torbido, in un clima assolutamente propizio al racconto, diciamo, poliziesco. È un po' quello che sul piano della letteratura tradizionale ha fatto Christopher Isherwood qualche anno fa con Addio a Berlino e altri romanzi, in cui raccontava proprio questo vulcano in qualche modo della metropoli tedesca nel periodo tra le due guerre mondiali. C'è poi Philip Kerr, che è scozzese invece, che ha inventato un personaggio, Bernie Gunter, che è un poliziotto che inizia anche lui negli anni 30, un po' in stile Raymond Chandler, un po' nello stile dei personaggi creati da Chandler, e indaga proprio mentre Berlino gli si trasforma, diciamo, sotto gli occhi occhi, diventando dalla città fucina della rivoluzione, dove tutto potrebbe accadere, nella città che apre la strada al successo dei nazionalsocialisti e poi all'elezione di Hitler. C'è un polacco che si chiama Marek Krajewski, i romanzi di Kuscher che dicevo all'inizio sono pubblicati da Mondadori, Philip Kerr è pubblicato da PM, Marek Krajewski che è pubblicato da Stile Libero e Einaudi, ma anche questi li trovate diciamo abbastanza facilmente sui banchetti, insomma, online a prezzi molto ridotti, che fa della città di Breslavia, una città che prima della guerra era in territorio tedesco, oggi è in territorio polacco ed è stata lungamente una delle città, ricorderete, insomma, la guerra mondiale ha cominciato intorno al corridoio di Danzica e tutta quella serie di rivendicazioni di pezzi di terra che dovevano passare da una parte all'altra di un paese, in cui un commissario, anche qua, che si chiama Mok, Everard Mok, indaga in una città che appunto a metà degli anni 20 comincia a respirare il clima, proprio perché lì c'erano gli irredentisti tedeschi, c'erano quelli che si sentivano più tedeschi dei tedeschi, malgrado diciamo fossero per metà in territorio polacco e fossero città estremamente cosmopolite, a preparare il terreno per quella che poi diventerà il nazionalsocialismo. Per finire con un'autrice che è nata in Italia, ma in realtà ha fatto fortuna negli Stati Uniti, si chiama Ben Pastor, i suoi libri sono pubblicati da Sellerio, che ha creato un personaggio che è in realtà un ufficiale della Wehrmacht, si chiama Martin von Bora, ispirato al personaggio di von Stauffenberg, uno degli ufficiali che partecipò all'attentato contro Hitler, è un po' diciamo un vecchio prussiano di quelli che hanno sposato la causa militare, ma che non vedono assolutamente di buon occhio l'ascesa al potere di Hitler, con tutte le conseguenze che questo avrà per il paese. E è protagonista di una decina di inchieste in cui di volta in volta si trova ad avere a che fare con le malefatte dei nazisti, con i falangisti spagnoli, segue diciamo la campagna di Hitler e di Mussolini a favore di Franco, e finisce, le ultime avventure sono in quel della Repubblica Sociale, in cui di volta in volta questo von Bora ha a che fare con i nazisti, con i fascisti, viene messo sotto osservazione speciale dalla Gestapo e dalla SS, perché è tutt'altro che diciamo fedele al Führer e al potere politico, e anche in questo caso diciamo come una cartina di tornasole il crimine, il noir, l'immagine poliziesca serve a descrivere il mondo corrotto, marcio e violento del neonazismo, non per trattarlo diciamo come un fenomeno della malattia mentale, ma per trattarlo come una sorta di cancro sociale diffuso che poi si trasforma in potere. Piccoli diciamo segnali di come si possano leggere queste vicende anche in termini narrativi.
Altro libro che abbiamo notato diverse presentazioni che si stanno svolgendo al mese di dicembre, continueranno a gennaio, Difendere la terra di mezzo di Wuming 4, diverse presentazioni in tutta Italia, e di un libro che parla chiaramente di Tolkien e delle sue opere principali, Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, di cui recentemente vediamo la riproposizione cinematografica. Un libro che esce per riprendere un po' la critica a Tolkien e toglierlo da una possibile lettura come letteratura d'evasione, e puntando a un ragionamento un po' più alto di un Tolkien che punta a riproporre quasi poemi antichi che lui studiava e elementi della tradizione orale. E perché ne parliamo? Perché anche qui viene toccata, non su tutto il libro ma marginalmente, un problema che soprattutto in Italia è vivo, cioè l'appropriazione di Tolkien e delle sue opere da parte di una certa estrema destra. E come sostiene Wuming, è un problema che parte più dalla sinistra, che non ha saputo riconoscere Tolkien, per questo poi questo libro che parla principalmente della critica a Tolkien e non dell'appropriazione dell'estrema destra, ma appunto questo tema è toccato marginalmente, proprio per chiarire che Tolkien non era un nazista come spesso alcuni amano definirlo, ma anzi propone proprio con questo suo tipo di scrittura, con questi suoi temi, una risposta diversa a quella che era la risposta nazista in un momento storico dove l'uomo doveva essere l'uomo disorientato in una terra desolata, o dove vigeva l'affermazione del più forte, appunto ideali e principi che erano fondanti nel nazismo. Tolkien propone un'alternativa. Tolkien era un cristiano, appunto studioso di testi antichi, e vuole riproporre nella sua idealizzazione della terra di mezzo, una terra simile a quella che viviamo noi, desolata sì, ma che va attraversata e che non si vince con il male che invece nel momento storico in cui Tolkien scriveva era identificato da lui nel nazismo. Quindi come risposta a quello che le estreme destre, principalmente italiane, perché all'estero pare non sia così, vogliono, cioè usano per riappropriarsi di Tolkien, Wuming scrive questo. Chiaramente il libro parla anche di molto altro, approfondiamo questo aspetto che lo stesso autore, stimolato da diverse interviste, ha chiarito. E, ripeto, Difendere la Terra di Mezzo, edito da Odoia, trovabile, cioè rintracciabile nelle librerie e anche online, sia dal sito dell'editore che chiaramente da altri siti. Отпускала лишь слова, он на кухню шел варить бензин и мыло, чтобы был готов напалм, чтоб мусор не сжечь винтам, чтоб заткнул закон свое свиное рыло. Все мечты у пиромана, лишь обрезы да наганы, лишь селитра да бензин, ацетон да керосин, береги. E per un'altra segnalazione invece andiamo sulla saggistica. È uscito il 20 novembre in occasione del 75esimo anniversario dell'emanazione di quelle che sono comunemente definite le leggi razziali. È uscito questo saggio della Baldini e Castoldi, Di pura razza italiana, l'Italia ariana di fronte alle leggi razziali. Autori sono Mario Avagliano e Marco Palmieri, sono due collaboratori dell'IRSIFAR, ovvero dell'Istituto Romano di Storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, una piccola istituzione culturale della nostra città che si occupa, ovviamente, quindi come dice lo stesso nome, di raccogliere studi e ricerche dedicate al periodo del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale per quanto riguarda l'Italia. È un saggio che sicuramente inserisce degli elementi di novità e di interesse all'interno del dibattito storiografico, di quel dibattito storiografico amplissimo che da ormai qualche anno, anzi ormai si parla anche di decenni se prendiamo in considerazione gli studi sul colonialismo italiano di Del Boca, quelli più recenti di La Banca, eccetera, che cercano di raccontare all'Italia, a questo paese, un po' la verità, di farla guardare allo specchio rispetto alle responsabilità diffuse di fronte alle campagne razziste che il fascismo mise in piedi durante il ventennio di regime. Un dibattito assolutamente poco scontato, visto che le narrazioni sul bravo italiano e sugli italiani brava gente in colonia e durante le guerre coloniali, ma non solo, in questo caso parliamo ovviamente invece di quello che è il rapporto con anche i propri stessi concittadini di religione ebraica, che nella narrazione diciamo più nel luogo comune viene sempre visto rispetto a quello che è stato un po' la pietra di paragone tedesca nazista, sembra essere un po' il fratello minore, un po' per esserci arrivato dopo rispetto a quello che è stato il percorso della discriminazione anti-ebraica nella Germania nazista, un po' perché rispetto a quella che è la luce rispetto al punto di vista della Shoah, per come la conosciamo, per come viene raccontata dalla storiografia mass mediatica, sembra essere appannaggio dei soli
nazisti tedeschi, quando invece appunto gli autori, grazie tra l'altro a una mole di fonti veramente notevole, si va dagli archivi, dall'archivio centrale dello Stato, gli archivi di Stato di alcune città importanti come Modena, Roma stessa, l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, oltre a tantissime testimonianze, ci racconta una verità un po' diversa, una verità in cui intanto Italia e Germania sono le due sole, i due soli paesi ad aver emanato una legislazione antiebraica dal punto di vista biologico, di discriminazione biologica, prima dello scoppio della guerra, quindi anche prima di quelle che saranno poi i paesi che fiancheggeranno l'asse durante il conflitto. E poi ci racconta una storia durissima di vessazioni continue, ci raccontano le discriminazioni che a livello anche personale, soggettivo, venivano vissute dentro gli istituti scolastici, quando a partire dall'inizio dell'autunno del 38 all'interno degli istituti scolastici, e quindi parliamo di bambini, di adolescenti che vengono allontanati dalle proprie classi, nel diffuso silenzio di quelle che sono state non solo le istituzioni, ovviamente assolutamente prone alle decisioni del regime, ma anche a quello che erano le normali convivenze. Un passaggio assolutamente da raccontare anche nella sua durezza, tanto che ricordano gli autori, ad esempio, il 25 ottobre del 38, stiamo parlando ancora di quella campagna che nasce inizia in estate con la pubblicazione del Manifesto sulla razza. La legislazione, il corpo legislativo vero e proprio, verrà approvato per la prima volta nel novembre del 38, tra l'altro con un solo intervento tra Camera e Senato, un solo intervento a favore delle legislazioni che verrà fatto solo al Senato, e che appunto il 25 ottobre del 38 lo stesso Völkischer Beobachter, che era l'organo del Partito Nazionalsocialista tedesco, definisce misure italiane, virgolettato, al di là di quelle tedesche. Quindi una durezza che non solo, diciamo, vive di luce riflessa di quella nazista, ma che è ben radicata in una tradizione di discriminazione che prima, su basi ovviamente prettamente confessionali più che biologiche, aveva comunque messo a confronto l'Italia cattolica e fascista di fronte alla propria comunità ebraica, decisamente di numeri tra l'altro ridotti e molto più ridimensionare rispetto a quella che era la propaganda complottista del regime. Si parla di 40.000 cittadini italiani di religione ebraica al 38, e di questi 40.000, 15.000 tra l'altro richiederanno, ovviamente, la problematicità legata anche all'adesione iniziale al regime da parte di tanti di questi cittadini, e che in 15.000 chiederanno la discriminazione, che all'epoca ovviamente era l'opposto di quello che possiamo intendere, ovvero era non essere inclusi nella legislazione per questioni legate a meriti di guerra, all'adesione ideologica e politica al regime. Di questi 15.000 solo 6.500 avranno accolta questa discriminazione, mentre il resto della popolazione si dovrà confrontare con uno stillicidio di prepotenze e vessazioni. Una vera e propria caccia alle streghe che non risparmia nessuno, e che lo stesso Marinetti, ad esempio, dovrà fronteggiare quando nel 1938 sempre verrà accusato di essere esponente di un'arte da ebrei, bolscevichi e massoni, in quanto era solo l'arte tradizionale classica che rappresentava la romanità. All'inizio cercherà di avere una certa autonomia di pensiero, già nel 39 si rientrerà nei ranghi di questo solco tracciato dal regime, il famoso tirare dritto sulle leggi razziali che lo stesso Mussolini esprimerà in un discorso tenuto a Forlì in quell'autunno del 38. E andando a chiudere, è un consiglio di lettura perché rappresenta bene quello che sono un po' le verità scomode del nostro paese, uno dei tanti scheletri in quell'armadio della vergogna che non solo letteralmente ci ha nascosto, materialmente ci ha nascosto la verità sulle stragi naziste dal 43 in poi, ma che in realtà è un armadio che contiene tanti tanti altri scheletri, compreso quello della adesione diffusa e consensuale del nostro paese a un programma di discriminazione, emarginazione e complicità in quello che è stato poi la vera e propria, il vero e proprio oggi chiamato Olocausto, la Shoah, che verrà conosciuta solamente con i mesi di guerra. Quindi ricordiamolo, Mario Avagliano e Marco Palmieri, di pura razza italiana, l'Italia ariana di fronte alle leggi razziali di Baldini e Castoldi. Con questo, con un po' di ritardo, chiudiamo, ci salutiamo per questo 2013 e a questo punto ci si vede col nuovo anno. Ricordiamo le cene di Scarceranda, quest'oggi al Forte Prenestino, una cena per appunto presentare la nuova agenda di Radio Onda Rossa dedicata alla questione carceraria e a chi vive privato la propria libertà. E ovviamente, come ormai da 10 anni da 11 anni, ma è la 10ª edizione, capodanno di Odio il Carcere, un capodanno dedicato sempre alla questione della detenzione. E anche quest'anno dal pomeriggio, dalla tarda mattinata, ora di pranzo, a Re Bibbia per portare il saluto ai detenuti. E infine serata danzereccia al cinodromo, all'ex cinodromo, lo Acrobax, per festeggiare insieme l'arrivo del 2014. Con questo ci salutiamo, alla prossima.